qua, ragazzi.
Benvenuti.
Bentrovati, benvenuti.
Ben tutti.
Questo appuntamento con quei lunedì non vi attuerebbe radiofonia su www.radiofonia.com, è scritto qui a PH.
PH positivo.
Infatti, positivo fino ai 22, quindi attuerebbe fino da stesso fino ai 22. Come dice prima, siamo l'unica programma più seguito da 8:30 a 10. Poi non si scopre.
Finora.
Finora ci diranno come mai il motivo che siamo il più seguito dalle 8:30 a 10. Bentrovati da Nicola.
Per Nicola è un Silvester, non c'è più.
Bisogna sfalzare Nicola Silvester.
Nicola Silvester. Esatto.
Infatti, cambiamo un po'. Adesso arriva anche due nostri amici da spettatori.
Prova a indovinare.
Prova a indovinare chi potrebbe essere una persona.
Del mondo clown, magari. Forse potrebbe
essere un certo Sa.
Salvatore.
E una certa.
Già.
Con quante
ho? Te ho. Prendiamo adesso per gli ospiti, perché sono a debutto. Io questa settimana un po' lassati.
Sono emozionatissimo.
Nel mistero, perché non ho detto tutto, giustamente non posso dire tutto quello, certo. Che no.
Se no si preparano.
Nel dubbio, date informazioni quelle più importanti, ma li presentiamo subito. Partiamo da Samuele Valentina, ho detto bene?
Sì, sì.
Oh, vedi, ho studiato.
Perché l'ha scritto?
Grazie.
Fatti
compiti. Una volta.
Diciamolo.
Grazie. Hai subito sgamato. Che oggi parlo di una realtà importante, un'associazione che si occupa di sciacchia, giusto?
Giusto.
Come si chiama l'associazione vostra? Così non mi sbaglio nel citare.
Associazione Italiana Celiachia Umbria.
Ok, quindi parliamo della vostra età e anche del programma legato a sciacchia, che come dicevamo prima è in costante, no? Aumento di questo aspetto legato a sciacchia, più che programma, scusa. Di questa...
Sì, diciamo che le diagnosi di sciacchia sono in incremento perché c'è una maggior conoscenza da parte della classe medica sulla tematica. Una volta c'erano poche diagnosi perché... Diciamo che la nostra associazione nasce ormai, sono 40 anni che esiste l'associazione, giusto Valentina, a livello nazionale.
Okay.
E nacque proprio da un gruppo di genitori di bambini celiaci, perché una volta si pensava che la celiachia fosse solo di pertinenza della pediatria, cioè dell'età pediatrica.
Invece poi...
E si pensava che nell'età adulta questa patologia potesse scomparire, invece con il tempo si è scoperto che questa patologia poteva interessare e nascere a qualunque età.
Voi da quanto tempo siete come qui a Puglia?
Noi in Umbria come associazione siamo attivi ormai da circa 10 anni come AIC Umbria ABS. Okay. E io personalmente sono presidente ormai da 8 anni, mi sembra, Valentina, sì, più o meno, e tutto il direttivo che attualmente compone il consiglio amministrativo dell'associazione. Siamo tutti volontari, primo, e tutti hanno una esperienza diretta o indiretta con la celiachia. Io per esempio sono il genitore di una ragazzina ormai celiaca, sono celiaci che fanno parte del direttivo e molti volontari sono celiaci.
Tu vai, chi vuoi in questa...
Allora, io invece ricopro il ruolo, io sono una dietista, nutrizionista. E per
ci
me...
dare dei consigli anche a noi,
certo,
stessa
assolutamente.
Soprattutto a me, più che altro.
Io collaboro con questa associazione da circa 15 anni.
Tanto?
Sì, infatti io ho la stessa età dell'associazione. Io ho iniziato dopo l'università, ho fatto un tirocinio volontario in pediatria e da lì ho iniziato quindi a seguire il discorso della celiachia. Io ho iniziato a collaborare con l'associazione nazionale, quindi sono 15 anni e quindi seguendo prima nei progetti a livello nazionale, poi
in pretensione.
Esatto.
A baby pensione,
no, baby ancora, pensione. Ancora
devi arrivare a quota 100 però, okay. Si dice, quindi.
E quindi collaboro quindi da tutti questi anni l'associazione, okay, svolgendo varie funzioni.
Perfetto.
Quindi l'attività di sportello del cittadino, noi seguiamo il celiaco dalla diagnosi in tutto quello che ha necessità, l'alimentazione e tante altre cose.
Esatto. E poi abbiamo i giochi da tavolo, tanto c'è qualcuno che Luca si è già distratto, no, scherzo. Il presidente, prima di me è presidente, perché giustamente in parte da chi non vogliono gli altri, però no, chi detiene il potere, tra virgolette.
Poi lui è molto prono al potere, quindi.
Grazie. Mi vuoi bene, si chiama Giorgio, il presidente,
sì, esatto.
The Ida Game, giusto?
Sì.
E chi hai portato con te stasera, Giorgio?
Ho portato Alessandro, che è il nostro tesoriere.
A quello che tiene i soldi, quindi.
Sì. Esatto.
Vedo uno strano sorriso. C'hai i dollari.
Il nostro segretario e la vicepresidente Dalia.
Buonasera.
Grazie a tutti e bentornati.
Purtroppo ci doveva essere anche Stefano, che era il nostro consigliere, è un po' malato.
Non c'ha ancora virus, no?
E io gli ho detto stai a casa che non si sa mai.
Hai fatto, ma non perché salutiamo già Stefano?
Sì, Stefano.
Ciao Stefano, mettiti presto. Insomma,
l'avete chiuso a chiave.
In quarantena. buttato via. No, parliamo adesso dei legami. Una domanda: da quanto poi andiamo a Perugia, poi iniziamo a portare, quanto siete presenti come attacco a Perugia?
Allora, Ligra Games è nata nel 2011,
quindi già parecchio tempo fa.
Sì, cioè sono 9 anni che sono nel territorio. Io sono presidente
da poco?
Sì, pochissimo. Io sono presidente dall'anno scorso, quindi infatti si sente all'accento, sono proprio umbro
centro. Perché prima c'è il presidente Mignati su con il vostro contatto, lo salutiamo, un certo Willy,
un certo Willy.
Che è venuto anche qui tempo fa,
l'ex presidente.
E siccome volevo avere i nuovi ospiti, insomma, in realtà mi ha poi appunto passato il tuo contatto, quindi siamo anche qui, che è stato artefice di questa sì, puntata.
Lo ringraziamo, ciao Willy.
Willy. Nano, che in realtà è chilometrico, perché non è ci trovava male a prendere la porta, mi ricordo.
Tu quanto sei alto, Nico?
85.
Beh, scrivete su pare.
Sì, no, no, 1,90. Passava l'1,90, tranquillo. Sì.
1,90 ci hanno fatto.
Chi serve poi nei sport?
Comunissimo,
è come quel basket.
Quando stai, no, perché quando stai sui tavoli più quelli grandi, che ti devi allungare, cioè cazzo, sei alto.
Cavolo.
Ma va bene. Non
e
si
poi
fascia
vedi
protetto,
le carte vabbè. Degli altri anche, no?
Ci sono illuminati.
Quindi io che sono 75 non potrei giocare in realtà.
No, sei svantaggiato.
Andiamo con la prima canzone e poi iniziamo.
Che bello, ragazzi, vedi, oggi giochiamo in casa mia dal punto di vista della musica.
Mi ha detto a basso gli 883, non so chi mi ha detto.
Si capiva dalla maglietta.
No. Però la scelta la signorina il brano, attenzione.
Beh, anche però questo nome è un po' d'archettone
allora
Nick, cioè, presenta lei, scusami,
i Pantera con I'm broken.
Quindi Nick, io vorrei dirti mi dispiace, perché non sono sonorità che tu sei abituato, sono qualcosa, ti devo fare un po' di cultura riguardo, ok?
Pantera, sentiamo dopo, vai, Pantera dopo.
Damn!
I'm broken.
Eccoci qua, ragazzi. No, vai, questo,
all'insegna della melodia.
E viva la tranquillità.
No. Rex Brown, Vinnie Paul, Dimebag Darrell e Phil Anselmo, i Pantera. I Pantera. Grandi.
Allora, Pantera. Prima di continuare, c'è una, un messaggio da parte del nostro amico che voi conoscete, Donato Bini, anche lui un calmo, Dudi,
mi pare di averlo sentito.
Che mi chiede, chiedevo dire questa frase. Vai. Poi beh, quando vedo mi vendico io con lui, quando lo vedo, non è un problema. È una frase che io ripeto: vuoi fare una guarita partita a Puerto Rico con Dai e Wida, associazione Ida, rivelando i venti segreti a guardevoli.
Ah, è un amico vero.
Quando vedo Dudi, mi vendico quando lo vedo. Sentiamo, ciao Dudi, e quando vedo poi, va bene, mi vendico.
Donato mi ha rubato l'idea, praticamente. Volevo fare io a Nicola.
Ti ha rubato, visto l'idea, quindi va bene. Quindi sapete, ricordiamo che se i nostri amici, insomma, che stanno ascoltando, volessero intervenire, oltre sua pagina Facebook, lì siamo, di quelli lunedì, diamo anche il numero mio, 3918 81 243, per chi volesse, no, lanciare dei domande o dei messaggi.
Di chi è questo numero? Di Filomena? No, peccato,
diciamo i nostri ospiti, cominciamo la puntata con i nostri ospiti,
la puntata.
Partiamo sempre davanti a Samuele, perché prima abbiamo un po' accennato, no, la vostra situazione, ma non è che volevo fare più nel particolare come si svolge il vostro aiuto, quindi come attività dell'associazione.
Beh, noi svolgiamo diverse attività, dal front office con il neodiagnosticato, perché nel momento in cui una persona ha la diagnosi di celiachia si trova ad affrontare un mondo completamente nuovo, no? Deve cambiare completamente stile di vita, perché ricordiamo che il celiaco deve escludere dalla propria dieta il glutine.
Ma chi è celiaco? Perché
esatto. E per essere celiaci bisogna avere innanzitutto una predisposizione genetica,
okay,
fare degli esami a fronte di sospetto di celiachia appropriati, cioè in una struttura ospedaliera fare gli esami della.
Quindi si nasce, non si diventa celiaci?
Si può diventare celiaci a qualunque età, okay, bisogna essere predisposti geneticamente, okay, perciò non tutti possono diventare celiaci. Chi non è predisposto geneticamente, io adesso non posso e non voglio
entrare
troppo in termini medico-scientifici, perché altrimenti annoiamo anche gli ascoltatori.
D'accordo.
Ma diciamo che c'è una base di predisposizione genetica e i sintomi della celiachia possono manifestarsi a qualunque età. In età pediatrica è più facile riconoscere il bambino celiaco, perché ad un certo punto inizia a rallentare la crescita, okay, la curva di crescita del bambino, inizia ad avere sintomi molto spesso più evidenti rispetto a quello che può essere in un adulto. Ecco, è più per questo che si riconosce più facilmente nel bambino piuttosto che nell'adulto la celiachia. Vanno fatti degli esami appropriati, che vanno determinati dal medico di medicina generale. Non affidiamoci al fai da te, ma seguiamo il percorso
medico
corretto per avere una diagnosi certa di celiachia. Non iniziamo autonomamente a mangiare senza glutine, senza avere una diagnosi di celiachia, perché nel momento in cui noi possiamo avere il sospetto di essere celiaci, questa diagnosi non possiamo più averla, perché gli anticorpi che produce il nostro corpo come celiaco contro il glutine non li troveremo più. Perciò è bene non iniziare una dieta senza glutine senza aver fatto il percorso diagnostico specifico.
Giusto.
E oggi, come dicevo prima, noi diamo tutta una serie di servizi ai celiaci, dal front office al neodiagnosticato. Nel momento in cui uno ha la diagnosi si chiede adesso cosa faccio, cosa posso mangiare, cosa non posso mangiare, posso continuare ad andare ad uscire a mangiare fuori con gli amici, posso andare in gita con i miei compagni di classe, fortunatamente sì, seguendo delle regole, dei comportamenti che mi permettono di non mettere a rischio la mia salute. E noi ci rivolgiamo non solo ai celiaci, non solo ai familiari dei celiaci, ma alla popolazione in generale, perché noi cerchiamo di fare informazione sulla celiachia a tutti, perché comunque il celiaco deve continuare ad avere una vita sociale come tutti. Il primo problema è sicuramente quello, perché come dicevo prima, seguendo una dieta corretta si ristabilisce lo stato di buona salute. Il problema è convivere con questa condizione, convivere con la necessità di seguire la dieta senza glutine. Nel paese del pane, della pasta, della pizza
non è facile,
non è semplice, diciamo. Fortunatamente ci sono sempre più locali.
Dico, guarda a me, ma non ci fai caso.
No, ma mi sembra
un momento verità.
Perfetto, vedi,
la pizza dell'amico Nicola è pizza con le patate.
Con le patatine.
Però, trionfo del carboidrato.
Ci sono sempre più locali che offrono un menù senza glutine, anche pane fatto in casa senza glutine, pizza senza glutine, e prodotti ottimi e buoni per tutti, non solo per i celiaci. Questo viene fatto anche grazie alla nostra attività, perché noi abbiamo un progetto che si chiama Alimentazione Fuori Casa, che è su tutto il territorio nazionale.
Ah, okay.
Noi facciamo dei corsi ai ristoratori, a barsi, comunque chi ha un pubblico esercizio che vuole dare un'offerta senza gluten.
Questo è importante, perché no?
E certo, facciamo un corso che abilita anche in Umbria sotto okay. questo aspetto a dare un servizio senza glutine, perché vorrei ricordare che c'è anche una delibera specifica nella nostra regione che per chi vuol dare questo servizio deve obbligatoriamente seguire questo corso e seguire corsi di aggiornamento, perché dicevamo prima è una cosa seca, non possiamo improvvisarci, però sono sempre più, noi cerchiamo di promuovere questa cosa, perché comunque il ristoratore ha anche un ritorno, perché come abbiamo certo. detto prima sono sempre più celiaci e
è un target.
Perché rinunciare a questi clienti comunque? Perché rinunciare agli amici di questi clienti celiaci? Perché non dare questo servizio? E soprattutto dare la possibilità anche a chi ha questa patologia, ricordo che non è una scelta, è un obbligo mangiare senza glutine per il celiaco, perché togliere la libertà ai celiaci di poter andare a mangiare fuori con gli amici dove vogliono.
Beh, vai, prima Tommy diceva di alimentazione, no?
Sì.
Quindi il verso è importante, l'alimentazione, no? In questo ambito, campo, diciamo.
Allora, ovviamente il celiaco deve rispettare la sana e corretta alimentazione, quindi con le regole, quelle che valgono per il soggetto sano. È chiaro che il mio contributo, quindi nel ruolo che ricopro, è quello un po', ovviamente le regole cambiano perché ci sono delle buone pratiche per far sì, perché la dieta intanto deve essere per tutta la vita senza glutine, deve essere per tutta la vita, quindi non c'è il celiaco che guarisce, okay. quindi anche perché ci sono alcune leggende ancora a riguardo. E quindi il celiaco deve intanto saper scegliere gli alimenti, perché il glutine quindi non è palesemente in alcuni cereali e nei prodotti che ne derivano, ma lo troviamo come aggiunte, come contaminante durante le varie filiere produttive, quindi lo troviamo in varie, quindi vengono dati intanto nella scelta, l'approvvigionamento, quindi tutte le regole per la scelta degli alimenti, più anche delle buone procedure da seguire anche a casa, perché anche qui ci sono molte leggende, tipo che il celiaco deve avere una cucina dedicata, quando assolutamente come ristoratore, quando può, ci sono delle accortezze, quindi la contaminazione va eliminata, però ci sono delle buone pratiche, quindi gli si spiega tutto quello che serve, quindi nel quotidiano, quindi anche con non superficialità, perché la dieta deve essere seguita a modo rigoroso e fatta bene, però neanche con delle ossessioni pazzesche, quindi noi diamo il totale supporto, quindi hanno sempre i nostri numeri a disposizione per qualsiasi dubbio, quindi li accompagniamo un po' in tutto il percorso.
Sapo, ti vuoi chiedere, tu metti un numero di aumento, con una quotata di aumento, no? Questa idea, ma coinvolge, comunque colpisce, tra virgolette, guarda, più i mai gli uomini o le donne?
Colpisce più le donne. Circa 3-1 il rapporto delle donne rispetto ai
donne e uomini.
Non è ancora tanto chiaro perché sia così.
Infatti.
Ci sono varie ipotesi a riguardo, però stando alle statistiche ogni 3 donne celia che c'è un uomo celia.
In Umbria come numero?
Diciamo che il rapporto
in generale è pari,
sono senso. Circa 4.000 i celiaci diagnosticati in Umbria. Diciamo, sì, diciamo all'incirca, diciamo che la nostra regione è molto attenta sotto questo aspetto, abbiamo fatto anche diverse attività di informazione, corsi, stimolo alla diagnosi con la collaborazione della regione dell'Umbria negli anni passati, e cercheremo di continuare questo percorso, che mi preme dirlo, comunque sotto questo aspetto siamo abbastanza all'avanguardia per quanto riguarda la tutela dei celiaci. La nostra regione ha adottato misure che ancora oggi non sono presenti in altre regioni, magari speriamo che
futuro,
queste misure
no?
vengano prese anche in altre regioni, tutte misure che tendono ad aumentare la libertà di scelta del celiaco. Ad esempio vorrei ricordare che il celiaco fortunatamente ha diritto ad un tetto di spesa mensile a carico del Servizio Sanitario Nazionale, perché magari non tutti lo sanno, ma questi prodotti specificamente formulati per celiaci hanno un costo molto elevato rispetto ai prodotti tradizionali.
Costano di più.
Sì, e per aiutare il celiaco e per far sì che segua correttamente la dieta senza glutine, lo Stato, diciamo, il Servizio Sanitario Nazionale dà un contributo.
Quanto è il contributo?
Dipende dal sesso e dalla fascia di età. Perché questo.
No, pensavo da reddito, invece no.
No, ci sono anche ipotesi allo studio, al vaglio.
Che non sarebbe male, perché magari. No?
Sì, però diciamo che il calcolo viene fatto, è stato fatto fondamentalmente sul fabbisogno calorico del soggetto.
Ah, okay.
Okay? In base al sesso e all'età del soggetto è stato calcolato il fabbisogno calorico e di conseguenza la necessità degli alimenti necessari per garantire questo fabbisogno calorico, e non solo, anche i carboidrati e quant'altro nella dieta del celiaco, che seppur senza glutine deve essere una dieta corretta.
faccio battuta, adesso parlo a me, penso che mando in fuori bilancio il sistema sanitario nazionale.
Esempio, pensate che fino a qualche tempo fa il celiaco poteva spendere questo buono solamente nel canale farmaceutico.
Ah, okay.
Era comunque un bene.
Sì.
Però oggi lo può spendere anche fuori dal canale farmaceutico, cioè che il celiaco può usare questo buono anche al supermercato. Sembra una cosa banale.
No, non sembra.
Riguarda la sua vita, è importante, no? Infatti, la sociale anche.
Non è scelta. Libertà di scelta anche, no? Poi se hai il mono fornitore.
Qual è il rischio poi? Che, come dicevo prima, cambia lo stile di vita, perciò è comprensibile che non siamo tutti uguali, fortunatamente, no? Al mondo, ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha le proprie esperienze personali, lavorative e quant'altro. Per un soggetto avere una diagnosi di celiachia può essere un fastidio oppure un piccolo scalino nella propria vita, per qualcun altro potrebbe essere un muro o comunque qualcosa con cui ci si scontra e prenderla veramente male. Noi siamo a supporto di tutti sotto questo aspetto e tutte le azioni che facciamo lo facciamo proprio perché siano propedeutiche a far sì che il celiaco esca, non si chiuda in se stesso, non si chiuda in casa, ma si senta comunque libero di uscire e vivere la vita come la fanno tutti. Io dico sempre che il nostro obiettivo come associazione è quello di far sì che il celiaco si dimentichi di essere celiaco, ma non nel senso che si dimentichi che deve seguire correttamente la vita senza glutine, ma che possa pensare anche ad altro.
Come stile di vita,
che quello sia uno dei tanti problemi che abbiamo tutti noi quotidianamente. No?
Questo è importante. Andiamo con la musica e poi cominciamo Ida. Che canzone mettiamo?
Vabbè, scelta i ragazzi dell'associazione.
Grazie da Samuele.
Grazie a
tutti i ragazzi. Ragazzi.
Siamo tutti ragazzi.
Siamo tutti giovani diversi, più veterano più meno. Io
ci vogliamo tutti bene, viva pace nel mondo e la canzone si chiama.
Perché dici così, Nick?
Per chiudere
bene. C'è una canzone melodica.
Vai, SDC con
Thunderstorm.
Vai, sentiamo, ci vediamo dopo.
Vai,
ci vediamo
pompa.
Dopo. Pompa, dopo.
Possono fare caduto.
Sì, sì, come?
Puoi fare il saluto, puoi fare il saluto.
Io conosco cognato, Andrea Mencarelli.
Sì, abbiamo scoperto che lui sa ormai questo tuo cognato.
Siamo vabbè, in Tavernelle.
Salutiamo, come si chiama tuo cognato?
Andrea.
Ciao Andrea, sei in diretta di Fonia.
Momento social. Privacy.
Ci passa per te in diretta per suonifonia.com. L'ho sentito, ricordiamo, sì, voi?
Sì, 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 ma famoso! Però
nel 2009?
No, ascolta la canzone, sarà primi 80. 2009 il concerto in Argentina, a River Plate.
Ok, va bene. Perché abbiamo già in questa. Passiamo ai giochi da tavolo, da no, salute.
E adesso Nicola ci farà un collegamento tra celiachia e giochi da tavolo.
Diciamo che c'è una, guarda anche qua la persona, perché persona va a giocare con giochi da tavola, no? Quindi, vabbè, per stasera c'è.
Vabbè,
un altro non riesco a trovare in questo momento, quindi dimmi sì.
No, allora, qualche gioco sulla cucina.
Ecco, infatti ci sono giochi sulla cucina. Vedi che
pranzo è servito, c'era
all'epoca. Qui abbiamo un gioco, sì? Un gioco che è un progetto che si chiama Infugare al glutine, che è quindi è un gioco da tavola, che è un progetto quindi per divulgarlo nelle scuole, nella scuola primaria.
Vedi, ma
che state sviluppando proprio.
No, esiste, ce l'ha. È un progetto che viene si va comunque sia viene dato alcune volte quindi ai docenti, quelli somministrano loro, oppure siamo noi quindi per fare educazione alimentare, comunque sia è un vero e proprio gioco da tavola, tipo un gioco de loca.
In fuga dal glutine.
Vedi che c'è, abbiamo trovato la situazione, vedi?
Ci avevo pensato.
Abbiamo trovato il punto d'incontro.
Hai visto, non volendo, ma studiando, abbiamo trovato. Come si svolge l'attività invece dei games, la vostra attività?
Allora, la nostra è un'attività principalmente di divulgazione, cioè a parte che le giornate in cui fra associati ci riuniamo per giocare, la cosa bella è trovare sempre più gente e sempre più amici che giocano con noi e quindi che si appassionino al nostro hobby. E fondamentalmente lo facciamo in serate divulgative nei vari locali con cui abbiamo degli accordi, magari ci vediamo. Quella serata, infatti, per esempio, la settimana scorsa siamo stati al Game Hub, all'E20 Hub dell'Ottagono, che fra le altre cose sta cercando anche di rivalutare un po' il quartiere di Fontiveggio.
Che importante.
Sì. E questa settimana abbiamo organizzato un torneo a Level X.
Doppio.
Abbiamo due tornei a cui speriamo partecipi parecchia gente, soprattutto speriamo che partecipi gente che non è avvezza al gioco da tavolo, proprio per cercare di insomma attirare sempre nuova gente.
Che poi ho scoperto questo, grazie amico Luri che salutiamo, che mi ha tante volte coinvolto in serate giochi, che i giochi da tavolo sono in realtà un qualcosa che attira sempre più giovani, sempre più persone.
Sì, nonostante i videogiochi.
Secondo me sono un po' che non me l'aspettavo, invece per fortuna no, c'è questo piacere ancora che è rimasto intatto per i giochi da tavola, se non sbaglio.
Il settore sta crescendo parecchio negli ultimi 10 anni, penso che sia.
Sì.
Ancora è considerato di nicchia, ma comunque ci sono giochi che riescono a scalare quelli che sono il classico Monopoli, il classico Risico che conoscono tutti. Per esempio, che ne so, c'è stato tempo fa su. Che tempo che fa, no, di Fazio, c'era la, come si chiama, l'Ira di Brasi, la moglie di Totti, che dice che giocano a Dixit quando
le sere piace danno anche a me come gioco,
credevo come Hillary.
Salutiamo Ilari, non ci ascolto, ma salutiamo, simpatia con me, grazie.
Ciao Ilari.
Senza contare che siamo stati invitati spesso a partecipare, a portare i nostri giochi da tavolo anche nelle biblioteche, nelle scuole, quindi anche...
E nelle scuole è importante, non divulgare, no?
Domandona, qual è il vostro rapporto con i videogiochi? Vi piacciono, giocate?
Beh, io gioco
troppo. Quindi siete digitali e analogici, diciamo.
Penso che la generazione quella, la nostra, la sia nostra a cavallo
80, voi che anno?
Io sono dell'85.
85 anch'io.
91.
95.
Quindi è la transizione.
Ti è vecchio, 85, 90.
Vabbè, questo ti ci senti uguale. Bravo,
grazie. Sei dell'81, mica del 91.
Poi per esempio io mi sono avvicinato al gioco da tavolo grazie alle serie televisive, perché ci sono giochi da tavolo che
tipo,
vengono Battlestar Galactica è stato il mio primo gioco da tavolo. Dalla serie televisiva Battlestar Galactica, che è un remake di una serie anni
Anni 80,
sì, sì, fine anni 70.
Fine anni 70. Sì.
E si chiamava così.
Battlestar Galactica. Poi serie la serie è stata rifatta nel 2003. Tra l'altro un capolavoro.
Anzi, mi dicono che quella dei primi 2000 è migliore dell'originale, poi non lo so perché ancora
sì,
devo
sì.
vederla.
Io confermo.
Confermo.
Io confermo e sottoscrivo.
Ron Hubbard l'ha scritta per caso, no?
No, Ronald Moore.
C'è l'attore di A-Team che fa
Barra
Sberla.
No, Sberla.
Faccia la sberla. Sberla la controllerò. Non mi ricordo, controllo.
Era il Belloccio. Belloccio,
ce l'ho sulla punta della lingua.
Ah, quello.
Anthony, Anthony Peck. Possibile Anthony Peck come nome? Controllo, ok.
Però vabbè, faccia la sberla. Su che film faccia la sberla, non ricordo. Poi non mi vedo. Quanto è difficile giocare sta vivetta con i giochi da tavolo?
Allora dipende, perché il gioco da target, cioè il gioco da tavolo, allora, c'ha un target che varia tantissimo dai bambini fino a
adesso geni. Comunque c'è una vasta scelta, si parte dal gioco più semplice, che
tipo
Happy Salmon. Perfetto. Gioco che dura in media 40 secondi.
Ma c'è chi fa?
40 secondi.
Risale subito il salmone.
No, praticamente ti ritrovi intorno a un tavolo, hai 12 carte. In queste carte sono scritte le azioni che devi compiere. E cioè, tu giri la carta, vedi quello che c'è scritto, che sarà batti il 5, batti il pugno, scambio. E Happy Salmon, che è praticamente il saluto dei salmoni. Scusa.
Questo è un momento altissimo della radio,
momento altissimo,
veramente l'abbiamo.
Praticamente, cioè, tu giri la carta, cominci a urlare Happy Salmon, finché non trovi qualcun altro che
ha la stessa carta,
e fate l'azione, scarti la carta e vai alla prossima. Perfetto. E questo dura all'incirca 40 secondi. Però
un'adrenalina da far paura.
Adrenalina, è veramente adrenalinico il gioco.
Avete adesso parlato anche di serie TV, c'è una serie ad esempio digitale, giochi da tavola. Ad esempio io ai miei tempi giocavo molto a Dungeons and Dragons, avevo un halfling di nome Ayatollah, nome strano buttato lì perché mi veniva in mente. Ecco, ad esempio Stranger Things, dove si vede nei ragazzi che giocano a serie da tavola, queste serie TV revival anni 80-90 hanno riportato la gente a giocare quei giochi?
Curiosità l'hanno messa, cioè sicuramente, cioè, vedi i ragazzini che giocano a D&D e automaticamente il ragazzino che lo guarda adesso è sicuramente incuriosito. Cioè poi calcola che comunque D&D, cioè il gioco di ruolo, attualmente vive una fase in cui praticamente va da solo, cioè dici serata con D&D. È un sacco di gente.
È vero.
Magari noi che portiamo avanti più il gioco da tavolo, proprio il gioco da tavolo un pochino più classico, magari diciamo meno presa, mettiamola così. Anche se poi dipende anche molto da quello che vai a fare, quello che vai a proporre. Adesso, come ho detto, uno cerca di andare oltre i due o tre titoli iperconosciuti che sono il Risico, il Monopoli della situazione. Perché? Perché ormai il mercato offre tanto e offre molto di meglio, veramente molto di meglio. Cioè, partire da, che ne so, un Ticket to Ride. Ticket to Ride è un gioco che è fantastico, perché l'ambientazione è quella di devi costruire la tua tratta con dei trenini. Però, come lo fai? Peschi tre carte ogni volta, cioè puoi o pescare carte o costruire. Tu, quando peschi le carte, vedi che hai carte di un tot colore, metti giù quel tot tricolore e allora puoi costruire la tua tratta. Finito il gioco. Però è
le tratte vanno a incrociarsi.
Le tratte vanno a incrociarsi. Bravo chi costruisce per primo lì.
Magari la ruba l'altro. Magari
sì, la ruba l'altro.
Diciamo che
però
le regole sono molto semplici, ma la strategia che poi si va a creare è molto profonda. Ma
esiste una specie di decathlon dei giochi. Chi è più bravo?
Allora,
col punteggio magari
abbiamo fatto un torneo riguardo a questo.
Sì, lo scorso anno
sì,
abbiamo
sì,
fatto una specie di Olimp Playa in cui ogni tot settimane organizzavamo un torneo e poi abbiamo fatto la fase finale,
E chi ha vinto?
Ha vinto Federico Alunno, tale Federico Alunno che salutiamo.
Ciao Federico,
campione.
Il nostro campione
Federico Alunno.
Sì. Tale Federico Alunno, io ero arrivato secondo.
quello invece più difficile, però
quello
più
del
semplice.
Genio,
invece quello più, il gioco più difficile, infatti quello più semplice fino a quello.
Ma non è che sono difficili, però sono giochi più lunghi, okay, che sono i tipici piazzamenti lavoratori, gestione risorse.
Di cosa stiamo
piazzamento
parlando?
Piazzamento lavoratori.
Esatto.
Quindi gestione risorse umane.
Una sorta di civilization.
Allora,
poi diciamola così.
Bello.
Una cosa importante da dire è che ci sono due filoni di gioco da tavolo, che sono quelli che si sono sviluppati proprio negli Stati Uniti e che vengono chiamati appunto American,
i più belli,
e quelli che invece si sono sviluppati più che altro in Germania, nel nome di Germania. In Germania i giochi da tavolo si comprano,
diciamo, che in Europa li chiamano Eurogames, cioè,
questo lo sapevo,
e in Italia come me
e costano,
rispetto all'Italia, cioè noi siamo parecchio indietro di anni,
ma come consumo o come produzione?
Anche come produzione,
anche come idea,
nonostante poi comunque
ci sono tantissimi autori italiani che fanno dei giochi fantastici, molto apprezzati. Fra le altre cose ne abbiamo molti, anche in associazione.
Che è un, lui di lavoro fa.
Sì,
abita in Germania oppure lavora da qua?
Adesso uno ce l'abbiamo in Germania.
Uno l'abbiamo che è di
la
qui,
fuga dei
cervelli.
Dei cervelli, sì, perché
no, abbiamo anche delle case editrici come la DV Giochi. Non so se si possono dire.
La casa produttrice di Happy Salmon.
Esatto.
Ah, si deve dire.
Sarei curioso di conoscere l'autore di Happy Salmon.
Questo. Cioè, allora, il gioco adesso non mi ricordo da dove veniva, mi pare dalla Polonia o qualcosa del genere. Cioè, comunque Nord Europa mi pare che erano gli autori.
Sì, non era italiano.
A voi no. Avete mai avuto l'idea per inventare un gioco, un'intuizione?
Beh, io ci sto lavorando su due prototipi diversi attualmente, in fase di sviluppo proprio embrionale.
Io diciamo abbiamo fatto più da tester.
Sì, il bello dell'associazione è che puoi contribuire dando una mano agli altri, provando i loro giochi e dando quella che è la tua impressione, magari i suggerimenti.
Un gioco in realtà l'abbiamo fatto, credo. Io non ero ancora in Idra, ma quello del 1416.
Sì, al tempo di Perugia 1416, io ancora ne ero dentro al direttivo, ero un associato qualunque
di questo gioco. Esiste, che viene dato quando si fa la manifestazione annuale a Perugia.
Dopo, a fine settimana metti un gioco da tavola per noi, che possiamo giocare qui.
No,
stasera, figlio mio.
Un gioco, organizza la tua radio, fai la tua
denominato
potrebbe esserci
allora, io oggi siamo mai al 2 di marzo 2020 col coronavirus in giro, o ti isoli e scrivi il Decamerone oppure giochi che giochi da tavola.
Però l'hanno
già fatto. Noi l'idea del Camerone 2 ce l'abbiamo avuta giovedì a compleanno di Nicola, occhio, attenzione. Quindi volevo chiedere, al momento, oggi appunto 2 marzo 2020, qual è il gioco che attira di più prima di andare col prossimo break musicale?
Allora, che attira di più secondo me è Dixit.
Allora, probabilmente se no, cioè escludendo Monopoli, andiamo
Dixit.
Probabilmente Dixit.
Che è uno che si è distinto e che ha venduto di più sicuramente è quello.
Ok. Andiamo con la canzone con
gli Iron Maiden a Rock in Rio dal vivo.
A dopo. We'll be right back. eccoci qua, come hai sentito?
Gli Iron Maiden, piccola pillola di vita personale sugli Iron Maiden. Bruce Dickinson, si sa, un pilota d'aerei, è lui che guida l'aereo quando loro sono in tour, questo enorme Boeing. A Perugia, dove lavora la nostra tazzina Sant'Egidio, c'è la compagnia Blu Panorama, a cui lui è socio e anche cofondatore.
La tazzina non fa parte di
Iron Maiden. No, anzi, la tazzina dirige gli aerei, ci prova almeno. Mia madre stava per partire.
Con binocoli dirige anche abbastanza bene, dai, anche abbastanza bene.
Mia madre stava per partire con l'Albania, ha beccato l'aereo dove c'era Dickinson come pilota e c'era il ragazzino di turno che si è fatto fare le foto, gli autografi, eccetera, con Bruce Dickinson. Poi ha detto a mia madre, ma
con l'aeroplano fermo?
Con l'aeroplano fermo. Una foto per me, no, io mi vergognavo, io ti ripudio come madre. Da oggi in poi non voglio sapere di niente di te.
E lui guida, scusa, l'aereo di linea?
E lui guida, fa l'aereo di linea quando in tour con gli Iron Maiden, è lui che guida il Boeing loro con tutta l'attrezzatura.
Sì, però tua madre non è che andava in tour con gli Iron Maiden.
Purtroppo no, purtroppo no, grazie.
No, perché c'era Niki Lauda che credo facesse un ruolo
facesse
simile.
Anche l'autista, mi credo, pare.
Sì, cioè era anche pilota, mi sembra.
Intanto per la gioia di Rudy, che spero si colleghi perché l'ho detta prima ma non mi ha sentito.
Sì, ci sta ascoltando, sì.
Ok, ripetiamo quella frase famosa, però non lo vedo, mi dico io con lui. Allora, ripetiamo la frase famosa. Vuoi fare una guerrita partita per Puerto Rico con Dai e Wii dell'associazione IDA riferendo i eventi segreti agguardevoli, poi se becco Rudy mi vendico.
E questo è uno dei migliori amici, figuriamoci.
Yeah. No, salutiamo scherzo, ciao Rudy, ciao grande. Salutiamo e mandiamo un abbraccione e scherzo, grazie per questa, per aver fatto un bel risate tramite me. Poi salutiamo anche chi è venuto a trovarci e farà pubblico, giusto?
Clamoroso Cacina, all'officina.
Chi è venuto a trovarci?
Chi è venuto?
Ciao,
e sta facendo il vaghissimo.
Esatto, salutiamo, ciao e bentrovati, benvenuti.
No, in realtà stava facendo una cosa importante.
Cioè?
Stavo leggendo
la frase di prima.
Ah, non hai capito da me? Non hai capito da me?
Sì, no, ho capito. Sì,
lei l'ha scritta un po' male, però Nick.
Per capire se
è scritta male lui.
Come io, se è scritta bene come l'ho pronunciata io. Infatti. C'è una cosa che non va.
C'è qua un quadro che non cosa.
Infatti.
Torniamo da io.
Sì, qualche, vuoi chiedere una domanda a Samu, poi torniamo con i nostri amici. Oltre che dove essere i vostri contatti, pensando anche a futuro e prospettive future, pensando a Sciacchia, questo aspetto che coinvolge sempre più persone, dicevamo prima, no? A inizio della trasmissione.
Ma diciamo, sono in corso numerosi studi clinici per cercare di trovare le soluzioni diverse da quelle che possono essere realizzate senza glutine. Ad esempio, sono anni che si sta sperimentando una pillola che dovrebbe inibire la reazione infiammatoria dell'intestino nel momento in cui un celiaco ingerisce il glutine, e si sta pensando allo sviluppo di un vaccino. O lo studio ad esempio su enzimi che siano in grado di bloccare sempre la reazione autoimmunitaria del celiaco, però diciamo che sono tutte cose ancora in fase di studio. Ad oggi, dico purtroppo, ma per fortuna c'è una terapia, è l'unica, è quella della dieta senza glutine. E prima magari ne abbiamo parlato, ma forse ci siamo soffermati troppo sugli alimenti specificatamente formulati per celiaci, cioè sostitutivi rispetto ai prodotti tradizionali. Pane per celiaci, pasta per celiaci, ma ci sono tutta una serie di alimenti che la natura ci offre naturalmente senza glutine,
la frutta,
idonei per il celiaco, legumi, carne, frutta, pesce, verdura in genere. E noi come associazione abbiamo pubblicato due libri grazie alla disponibilità di una delle nostre volontarie che fa parte del direttivo, che salutiamo, Marta Sargeni, che è il nostro segretario, oltre a tutti gli altri membri del direttivo e tutti i volontari dell'associazione e tutti i soci dell'associazione che contribuiscono a far sì che tutta questa cosa, questa carrozzone che però produce qualcosa al confronto di altri carrozzoni che magari rimangono tali, li ringraziamo perché abbiamo fatto tra le tante cose anche due libri. Marta Sargeni è anche cuoca, oltre ad essere celiaca, naturalmente senza glutine, due edizioni dove sono stati riprodotti dall'antipasto al dolce tutta una serie di pietanze idonee per il celiaco e fatte con materie prime naturalmente senza glutine. Perciò
porti assaggi gente e fai porti un piatto,
scusa, una grigliata di salsicce,
ma infatti non ci vede, appunto,
va bene per tutti, però diciamo che il menù così composto va bene per qualunque commensale. e era una facilitazione anche per chi magari aveva degli invitati a cena, ha degli invitati a cena e può con questa soluzione accontentare tutti senza far sentire nessuno
escluso. Escluso.
Apro le virgolette se si vede in radio, diverso si, chiudo le virgolette.
Su Facebook si
quanti
vede.
Siete complessivamente, Samu?
Quanti siamo?
Fa volontari.
Come volontari abbiamo una trentina di volontari a fronte di circa 700 associati in Umbria. Faccio un appello perché come io nacqui da socio a IC Umbra per avere un sostegno, e ne ho avuto tantissimo, mi sono adoperato per far sì che oltre ad avere tanto riuscissi a riversare qualcosa nell'associazione sempre a vantaggio dei celiaci, perciò di me stesso e della mia famiglia. Faccio un appello ai celiaci ad iscriversi all'associazione perché non solo per il fatto che abbiamo bisogno di soci, ma perché veramente il celiaco ha bisogno dell'associazione per quanto mi riguarda, per tutta quelle cose che abbiamo detto prima e per il sostegno che possiamo e sappiamo dare ai celiaci per semplificargli la vita.
C'è paura, nel senso, non vi voglio assaggiare, però c'è paura da qualcuno, bisogna che scopri un celiaco nel affrontare questo problema. Paura verso esterno, paura,
Paura è naturale che ci possa essere paura, perché come abbiamo detto è una cosa che ti stravolge la vita e ti può sicuramente, anzi ti dà sicuramente fastidio in tanti aspetti della quotidianità. Perché ogni, diciamo che oggi, al giorno d'oggi, mangiare per noi, diciamo per la nostra parte di mondo dove viviamo noi, non è solo una necessità, anzi forse ci siamo dimenticati che mangiare è una necessità dell'essere umano, quanto più l'aspetto che possa creare socialità. Poi oggi vanno tanto di buona quelle trasmissioni televisive, ci sono tanti chef famosi che fanno dei contest legati alla cucina. Ecco, questo aspetto...
Sentiamo Vissani se ci ascolta.
Sì, sotto questo aspetto è importante far sì che la socialità non venga a mancare celiaco, e come ho detto prima è il celiaco però che prima si deve aprire al mondo affinché poi il mondo possa aprirsi al celiaco. Non facciamo che siamo noi stessi, lo so che non è semplice, però vorrei rivolgere questo appello spassionato perché ho avuto, grazie a questa esperienza come presidente dell'associazione, testimonianza di tante situazioni. E sono felice soprattutto perché molte situazioni di quali sono stato testimone sono cresciute, sono evolute, nel senso che chi all'inizio ha subito un piccolo o grande trauma nel subire una diagnosi di celiachia ha trovato la forza comunque di reagire grazie al nostro supporto e hanno continuato a vivere come è giusto che sia la propria vita tutti i giorni a testa alta.
Sì, ti volevo chiedere, Samuele, prima che si conoscesse la celiachia, non so da quanto esistono degli studi, magari nell'antichità già c'era qualcuno.
Beh, ci sono addirittura sì.
Gli egiziani, magari per dire i romani, antichi romani, c'è una storia oppure è una scoperta recente?
Sì, ma è una patologia, cioè, che esiste da
con l'uomo.
Potrei dire da sempre, ci sono testimonianze anche nell'antichità di sospetti di celiachia, poi che era celiachia si è scoperto molto più tardi, ma che questa patologia esista, possiamo dire da sempre, è ormai...
E c'era qualche pratica strana, particolare, per curare, no?
Perché
a volte per certe malattie in passato c'era...
Il percorso diagnostico veramente più complesso perché non esistevano... Ora si fa un prelievo di sangue, ricerchi due anticorpi specifici. In passato c'erano delle tecniche molto più artigianali o comunque sia veniva eliminato il glutine, veniva analizzato, quindi con gastroscopia, quindi esami anche invasivi, veniva ritolto, quindi si vedeva il dose effetto, quello che accadeva, quindi comunque sia il percorso era molto più difficoltoso. Arrivati ora quindi con un prelievo di sangue uno può...
Col sangue?
Sì, un prelievo, si dosano questi due anticorpi.
Credo fosse quindi necessario proprio...
No, quello è il passo successivo.
Quello è per avere una
conferma. Chi ha un sospetto deve fare comunque sia queste analisi del sangue, quindi si ricercano questi anticorpi. Qua, se sono positivi si procede comunque sia la gastroscopia necessaria perché si va a fare la biopsia nel del terme, esatto, perché sono i villi che vengono colpiti perché la reazione infiammatoria, quindi sì, è quella la zona deputata, quindi il malassorbimento è dettato appunto da questa reazione inversa, quindi al glutine.
Biopsia intestinale che non è necessaria adesso per tutti, recentemente in età pediatrica, a fronte di una sintomatologia chiara e una positività degli anticorpi, abbiamo prelevato con l'esame pleuro del sangue, non è più necessario effettuare anche la biopsia in età pediatrica. Okay. Diciamo che ecco, anche la fase di diagnosi
si è evoluta,
si va progredendosi nel tempo. Mm.
Io volevo, sì, avevo una domanda per ragazzi dell'associazione con la sala della celiachia, perché io lavorando un po' di anni fa nella ristorazione ho visto tante persone purtroppo che non erano celiachi, però purtroppo facevano i celiaci perché andava bene farlo, diciamo tra parentesi così, per dire, per moda.
Gwyneth Paltrow, no, Paltrow, penso bisognerebbe dargli un premio per le bufale che ha disseminato
io sto zitto, sennò diventerei troppo volgare, infatti ho una clip, volevo un vostro commento spassionato su certe persone.
Ma allora, diciamo che io
salutiamo prima queste persone così, allora, ma mi chiamassero
Gwyneth Paltrow,
ciao Gwyneth Paltrow, sei simpaticissima comunque,
compro tutti i tuoi prodotti
assolutamente.
Allora, diciamo, questo è un mio parere personale, sì, premetto. Io ritengo che ognuno sia libero nella propria vita di scegliere cosa fare e non fare, certo.
Beh, non andando, diciamo, che però a volte altrui, se fai danni
sulla libertà altrui. Se qualcuno è convinto che mangiare senza glutine possa portargli un beneficio dal punto di vista della salute, della bellezza, dico che probabilmente si sbaglia, una convinzione errata, perché chi non è celiaco non ha nessun miglioramento nella qualità della propria vita, se non per il fatto che se io mi mangio una bella pizza glutinosa sicuramente avrò delle difficoltà di digestione rispetto ad una pizza senza glutine, ma non è che ne traggo vantaggio per la mia salute se non sono celiaco a mangiare senza glutine. Ecco, questo va sicuramente
precisato.
E magari queste situazioni vanno a creare danno ai celiaci, perché una persona che per scelta decide di mangiare senza glutine, chiede senza glutine, magari un'insalata, un riso o un pesce cotto al vapore senza glutine, e poi magari si beve un bicchiere di birra con glutine, crea confusione in quei ristoratori che dicono: ma allora questa,
ma però
c'era la cliente di prima celiaca che mi ha chiesto attenzione, questa invece si mangia,
esatto, anche perché poi la roba che va scartata va buttata via.
Perciò,
purtroppo,
attenzione a chi deve mangiare senza glutine, perché è una diagnosi, e a chi sceglie di mangiare senza glutine.
Però c'è una riflessione, anzi, potrei ritirare quello che ho detto contro Gwyneth Paltrow, perché ci sono più persone che mangiano senza glutine, e il prezzo diminuisce e c'è più sensibilità. Forse, no?
Sì, dei vantaggi l'ha portato un po' sul mercato. Il fatto di consumo, dei vantaggi sicuramente riguardo molte
paradossalmente
marketing, non lo so se perché nel momento in cui la richiesta di un prodotto aumenta, di solito il prezzo cresce, non cala.
No, ecco. No, se c'è più richiesta cala.
E alcune aziende si espongono pensando alle multinazionali. Che hanno messo sul mercato,
se lo compra il glutine e lo comprano in tre persone, c'è un costo alto perché non gli conviene. Se sono 300, costa meno perché sono più persone che.
Più che altro è che aumenta la produzione, non
dipende dalla disponibilità.
Se la produzione aumenta, il prezzo scende.
Però se c'è solo un ristorante a Perugia che vende glutine, dice vende gluten free.
Esatto.
E ci sono 30 clienti, se sono 300 clienti magari apre un secondo ristorante.
Sì,
vabbè, al di là della
sulla nostra guida, però, per esempio, io come dicevo da 15 anni, io inizialmente noi abbiamo questa guida dell'alimentazione fuori casa che è nazionale. Io quando ho iniziato a collaborare appunto per la Regione Umbria avevamo 15 strutture nella nostra guida per l'Umbria.
15 ristoranti,
15 ristoranti in tutta l'Umbria.
I numeri, però,
ora siamo a 207 strutture.
Questa è una cosa che è interessante.
Quindi siamo anche al passo con l'altra regione che hanno superficie.
Diciamo dare i numeri qualche volta anche a lei, non solo io che
dico. Vabbè, da 15 a 207 è un bel aumento.
Assolutamente, e facendo comunque sia confronti anche con regioni, che la nostra regione morfologicamente non è la
un po' sfavorita.
Esatto, quindi comunque sia ci abbiamo comunque sia un buon risultato. Comunque sì. Sia intanto i celiaci si basano comunque sia su questa guida. E volevo sottolineare una cosa, che è quello che è la cosa più frequente che sentiamo, e soprattutto la disinformazione, quelli che sono gli obiettivi di oggi sono quelli di ripuntualizzare quello che è la patologia, ma non tanto per la solita storia di quello che è la malattia, perché comunque si è classificata come malattia cronica purché si cura con l'alimentazione, quindi è una malattia non
tecnicamente
malattia.
È una malattia cronica,
è riconosciuta come malattia cronica, hanno un'esenzione come tetto di spesa eccetera,
non tra la rara,
esatto, finché non hanno modificato i nuovi LEA, quindi considerate, ma il numero è cresciuto, quindi era impossibile farla rientrare, si sono perse alcune comunque sia esenzioni eccetera, però è una malattia a tutti gli effetti, una malattia cronica. E la cosa importantissima che sentiamo è la classificazione che si danno le persone da sole, tipo che esiste il poco o tanto celiaco, questo da risottolineare, quello che si è creato, quindi la confusione anche tra ristoratori, quindi o sei celiaco o non
sei celiaco.
Se mangi senza glutine per le varie motivazioni, perché sei uno sportivo, perché vuoi diventa bella come Gwyneth Paltrow, perché è tutto quello che vuoi, comunque sia ribadisci che tu mangi senza glutine, ma non che sei poco celiaco, perché da qui che nasce, sorge tutta la confusione. E quindi ovviamente c'è calo d'attenzione, perché a forza, quindi non sanno più realmente, hanno pensato anche che c'è stata un'evoluzione nella letteratura, quindi c'è il celiaco del fine settimana, c'è quello del giorno alterno, quindi ne sentiamo dei tutti i colori, esatto. Vabbè, quindi comunque sia
affrontiamola con la maggior leggerezza possibile, ma senza banalizzare. Esatto.
Con Guitte e Panto rapporto a sabato prossimo qua in anno, cioè, siamo in diretta da vivo.
Ma c'è la signorina Silvani che voleva dire qualcosa,
sì, molto gentile,
molto gentile. Molto senta, gentile, signorina, lei cosa vuol dire?
Vado a fare,
ecco,
in culo.
Ok, andiamo con la musica, la vostra
patro per salutare.
Non so se è diretta a Gwyneth, io non lo so, me ne lavo le mani.
Vabbè, andiamo in musica, poi teniamo i nostri amici di giochi.
I just came.
eccoci qua ancora dietro alla radiofonica con, come hai sentito?
I Motley Crue Dirt che torneranno in tour con i Def Leppard, spero tocchino la tappa italiana.
Siamo i nostri ospiti Idea Game. Allora, secondo voi fate la città della domenica, giusto? Prima
sì, sì, di... ogni mercoledì sera siamo lì alla città della domenica.
Da che ora?
Allora, fondamentalmente dalle 9 a oltranza, okay, perché abbiamo la sala disponibile, chiudiamo.
Si può giocare anche tutta notte i giochi, sì, da tavolo, sì, no? Sì. Prima hai detto che è durata fino al giorno dopo una partita, una volta, sì, i giochi da tavolo.
Ci sono giochi che fondamentalmente si possono anche apparecchiare e poi riprendere il giorno dopo.
Dopo tipo, pranzo, i war games.
Tipo i Wargames, esatto, che è un'altra tipologia oltre agli American.
E c'è qualcuno bravo con i war games che conoscete?
C'è il nostro
consigliere,
che è Stefano, a casa, che è... Stefano, che è rimasto a casa, è un wargamista puro.
E poi Daria vuoi fare una precisazione, giusto?
Sì, ecco, il nostro aiuto da casa, quindi i nostri associati.
Insomma, chi vuoi essere milionario, c'è aiuto da casa.
L'aiuto da casa che ci correggono e ci ricordano che gli autori di Happy Salmon sono americani, e ci hanno anche informato di alcune piccole curiosità, come ad esempio il fatto che il saluto di Happy Salmon, cioè il colpo di Happy Salmon, è il saluto che gli autori si scambiavano da piccolo. Bello. Hanno rivelato loro che poi hanno creato il gioco basandosi
su questo ricordo. C'è un film molto bello, credo, degli Stati Uniti, che è uscito un anno e mezzo fa, sulla serata di giochi. Non so se l'avete visto, veramente fatto bene. Che c'erano degli appassionati adulti, si riunivano tutti.
No, martedì,
è veramente bello.
Titolo?
Però adesso
ti sfugge? Proverò a fare una ricerca.
Night Out, qualcosa. Ma veramente fatto bene, perché poi c'è molto della dinamica. Insomma, di quella di quello che
tocca
fate.
Tocca metterlo in lista.
E è fatto bene con la sorpresa.
Dove adesso ci chiamo? Sì. Voi a quali giochi siete affezionati? Singolarmente parlo, quindi Giomo e Sanno, Daia e Luca. Un gioco da tavola a cui siete affezionati?
I giochi da tavola a cui sono più affezionato sono quelli con cui ho cominciato proprio la passione, fra cui c'è Battlestar Galactica, che è quello che dicevo prima, e poi il Trono di Spade, che è un...
Il nostro amico Luri sarebbe contento di questa situazione,
virgolette, in cui ci sono le varie casate che si scontrano per il controllo di Westeros. Ci ho giocato tra le altre cose fino a sabato scorso.
Perfetto. Alessandro?
Io sono affezionato perché ho iniziato con Zombicide, che è un gioco appunto...
Perfetto, legato ai zombie.
Esatto.
Ottimista, diciamo.
Apocalisse zombie, tu devi salvarti, ovviamente. E Ticket to Ride, che abbiamo citato prima.
Che gioco è questo?
Questo è Ticket to Ride, è quello citato prima di Trinity.
Ah, ok.
E poi vabbè, adesso mi sono appassionato a Arkham Horror, quindi a Cthulhu e a H.P. Lovecraft.
Ti piacciono sti horror?
Sì, esatto.
Luca?
Allora, sicuramente uno dei primi amori a cui sono molto legato, che comunque è Star Quest.
Che
è un grande classico, cioè proprio il dungeon crawler dove tu avanzi e spari, cioè fai due azioni, avanzi e spari, e c'hai gli alieni, né più né meno, però quando eri piccolo.
Tu sempre siete positivi, come giochi iniziali, se ci ascoltano.
Poi, vabbè, sicuramente anch'io Battlestar Galactica, un po' perché il gioco mi piace, un po' perché sono particolarmente legato alla serie, perché comunque è una delle preferite. E poi per rimanere in argomento recente, Pandemic.
Il termine coronavirus il titolo.
Sì, il gioco fondamentalmente è un gioco cooperativo in cui siete un team di specialisti che deve salvare il mondo.
Pandemic.
È uscita l'edizione per il decennale l'anno scorso. Quindi
fa 10 anni.
C'è una decina di anni.
Tante espansioni, tanti spin-off.
Perché poi in molti giochi ci sono espansioni, una cosa sì, che.
Sì. Le espansioni LC. Cosa sono le espansioni?
Diciamo delle regole, dei componenti aggiuntivi che vanno ad aumentare appunto l'esperienza di gioco.
Okay.
Sono delle scatole aggiuntive che aggiungi a quello base.
Dicesi DLC, no?
DLC per i videogiocatori.
Esatto. Ho trovato una piccola lista di giochi da tavolo su cui spicca cercando il film.
Vediamo
di Nicola.
L'ho trovato?
No, purtroppo
il film l'ho trovato.
Non l'ho trovato, purtroppo. Night Out mi danno un film sulla regina Elisabetta quando era giovane.
Guarda, il film si chiama Game Night, indovina chi muore stasera.
Ah, perfetto, ci siamo letto, vado a casa tranquillo, contento, perché ragazzi,
a me
ottimismo. Io posso assicurare che su Italia Games non è mai morto nessuno.
Massimo, ci siamo un po' allora, perché il discorso qual è? C'avevamo gente anche un po' molto competitiva.
Molto. È un gioco, alcuni giochi c'è gente tanto competitiva,
molto competitiva.
C'è un termine specifico in americano, rage quit.
Esatto, bravo. Che uno abbandona per rabbia.
Basta. Qui potremmo raccontare tanti aneddoti.
È successo mai voi?
Sì. Quando tutti,
Dalia no.
Aspetta.
Di averlo fatto no, di avere al tavolo qualcuno che l'ha fatto.
Allora io giocando a Peach Car, che è praticamente è un gioco che è come le biglie, cioè solo che è riportato su una pista di legno componibile dove c'hai sti dischetti che gli dai i pittoli.
Okay.
Dopo che
termine tecnico
pittoli, dai, fammi idea.
Pittoli.
Ma è chiaro, è self evident.
C'era un pezzo dove mi ero bloccato, cioè non riuscivo a andare. Andava. C'era un salto, sbagliavo ogni volta, a tipo la decima volta che ho sbagliato il tiro, ho preso la mia macchinetta, tirata verso il muro e è andato via.
Perfetto.
E ovviamente mi ha mandato a quel paese tutti.
Io a Pixar perdo sempre.
Però mantieni il self control.
Sì, quello sì.
L'importante è arrivare in fondo. Non è vero, perché io non ho
scritto. C'è un film che spicca su tutti, Nicola sarà fiero, Jumanji. Ti ricordi Jumanji con Robin Williams? Trappolato all'interno della tavola da gioco.
Esiste comunque.
Poi gioco. L'hanno fatto prima o dopo il film?
Dopo il film.
Chiaramente dopo.
Sì, c'è stata anche una riedizione recente.
Però non entri nella giungla, non succede.
Purtroppo no,
Magari.
Manca dai, tu sì. Giochi.
Questo io come gioco al quale sono particolarmente affezionata ho Above and Below, che è sempre della nostra cara DV Giochi qui. Casa produttrice della regione, ed è un gioco particolare perché non è molto lungo, ma è narrativo, quindi c'è un libro con dei pezzi di racconto e tramite dei risultati che escono in maniera casuale con i dadi, altri giocatori ti leggono quel pezzo di racconto e tu fai delle scelte. Quindi magari ti dice, ti trovi in una caverna, cosa decidi di fare? Vuoi esplorare oppure vuoi scappare? E in base alle tue decisioni si evolve la storia.
Sì, vabbè, poi ricorda un po' quei vecchi fumetti di una volta, cioè vai a pagina
20.
Quasi un libro game.
Un altro aspetto di giochi a tavola che costano anche, cioè alcuni hanno dei costi anche elevati.
Sì.
Sbaglio o
sì, dico, sì, superano anche il centinaio.
Ultimamente il mese scorso è stato tradotto in italiano un gioco, si chiama Gloomhaven, costa 160 euro.
Scatola.
Però non ne vale.
Dice queste dimensioni, tanto materiale, tanto. È un gioco che all'interno presenta una campagna, quindi giochi, mi pare, intorno ai 60 scenari, una cosa del genere.
Più giochi combinato, più può aumentare, diciamo.
Sì, ovviamente poi c'è sta componente quasi da gioco di ruolo, perché tu fai la tua missione, poi alla fine fai la conta di magari dell'esperienza che accumuli, perché questo poi ti permette di, prima di cominciare la prossima partita, di poter fare degli acquisti per prendere degli upgrade per il personaggio. Però stiamo parlando di un gioco da tavolo, però la scatola è grossa quanto uno zaino.
Ma il prezzo è sempre relativo, perché in alcuni giochi tu paghi più l'esperienza che quello che è la componentistica che trovi all'interno, perché un gioco di questo tipo che ti permette di fare 60 partite diverse sono 120 ore, 130 ore a seconda di quello che dura è la durata della partita. Quando noi consideriamo che per andare al cinema una volta paghiamo 10 euro,
il
gioco da tavolo ti permette di fare, diciamo, risparmi parecchio rispetto ad andare al cinema.
Sì, diciamo che la rigiocabilità in questo caso c'ha una componente molto forte. Poi c'entra, cioè dopo in realtà ci stanno anche i party game, quelli da butta su quando sei in gruppo di amici, che quelli vabbè, magari prezzi contenuti, ma 5 partite su una serata.
Sì, infatti.
Ma invece i giochi da tavolo tipo quiz come Brainiac, ma anche come Tabù, che ecco puntano un po' sulla cultura, attirano parecchio ancora oggi?
Beh, allora, se mi dici Tabù, la prima cosa che mi viene di risponderti è Time's Up.
Time's Up è il primo gioco che ho giocato a un evento.
Time's Up, poi andando più sul recente, anche Just One, che cioè, cioè, fondamentalmente...
Time's Up...
Allora, fondamentalmente è come Tabù, cioè tu giri la carta...
Prima di Tabù,
Dopo. Giri la carta, devi fare indovinare la parola. Non hai le parole Tabù, quindi puoi dirgli tranquillamente. Discorso che qui la maggior parte delle volte sono personaggi. Personaggi storici, personaggi fantastici.
Bello.
Ci sono varie edizioni, quindi c'è l'edizione dedicata al cinema, l'edizione dedicata alla storia, che possono anche essere mescolate.
Il discorso qual è? Non puoi passare.
Cioè, finché non...
Cioè,
non puoi passare, cioè, se non la sai stai così, e le prime partite che fai ti senti ignorante.
Vabbè, è filosofia però, tutto quello che so che non so.
La cosa più difficile è che questo è il primo giro. Secondo giro hai una sola parola per farlo indovinare.
Perché prendi quelle carte che hai giocato nel turno precedente e però dopo ogni volta devi far indovinare dicendo una parola che sia una...
Non si poteva mai giocare.
Terzo giro?
Bisogna mimare.
Bello.
E lì ci siamo fatti grasse risate.
Vi cito un gioco prima di andare con il prossimo break, scelto da Samuele, L'Oscuro Signore.
È bellissimo, quello lì,
rientriamo sulla famosa categoria di party game, cioè esatto, quel gioco che stai col gruppo d'amici, persone casual, lo metti giù.
Dipende tutto dalla tua capacità di improvvisare la storia, per non essere bruciato e eliminato dal gioco.
Non ho questa creatività, devi
essere bravo a cercare le scuse.
Un consiglio, perché andiamo con la canzone.
Allora, Beve di Crave, giusto Samuele? Promise, pesante.
Ma scatiamo, ci siamo, vai, pesante.
No,
vai.
Battute finali, allora,
ma mai sentito, ricordiamo
questo è un momento di dolcezza
molto vero. Da Samuele, infatti diceva, questa è un
momento romantico,
Beverly Crave,
alle piscine di Tavernelle,
ma coppia di fidanzate,
visto che manca poco,
fidanzate.
fidanzati.
Voi che potete. Visto che manca poco, io già ho preparato il domandone. Mi collego perché Zao mi ha ricordato oggi che ieri era il 50° anniversario dell'album Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che abbiamo la copertina qua in alto a sinistra.
Abbiamo anche
GOG, ma abbiamo, siamo pieni di copertine, Clash, i Doors, i Pink Floyd, qua dentro non ci manca niente. E la canzone che mi hanno chiesto in molti che utilizzi per il domandone finale è Time, proprio dell'album Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
Quanto mancano? Dai,
mancano allora, circa 10 minuti.
Facciamo così, fai l'ultimo giro, poi
assolutamente io sono già pronto.
E domando tu. Come ho detto prima, chi non esplode bene a domandone rimane qua. Cioè, tanto, bagno tanto ci sta.
C'è sta
caffè
bene,
si sta.
C'è la
l'acqua
birra.
C'è, la birra c'è, se volete un connetto.
Mancano i giochi però.
Ce l'abbiamo in
macchina. Perfetto, se volete un connetto la mattina fate un salto. No, partendo da Samuele e Valentina, i contatti e dove siete trovati voi come sede, per qualcuno che volesse venire, no?
La sede fisica, la nostra sede legale è a Corciano, Perugia, via Camillo Bozza. Però abbiamo anche le sedi distaccate a Terni, Città di Castello, e i nostri volontari sono presenti in tutta la regione. Potete contattarci innanzitutto, che è lo strumento più utilizzato, sui social network, perché abbiamo una pagina Facebook AIC Umbria e un gruppo sempre su Facebook, abbiamo una pagina su Instagram e potete contattarci anche lì, oppure con una mail a info@celiachiaumbria.it o al telefono 342 166 4258.
Per tutti, se vai per Samuele, se fosse ci ascoltasse in questo momento una persona che ha scoperto di essere, no? Di essere siaca
da poco, per esempio,
da poco, no? Che consigli date?
Chiamaci,
diretto, coincido, tu vai?
Assolutamente quello, contattandoci gli diamo tutte le informazioni. Quindi nell'ambito del senza glutine, comunque sia celiachia, informazioni sul senza glutine, ristoratori, eccetera, tutti quanti possono contattarci, quindi in base anche a tutti i progetti che vi abbiamo elencato prima, basta che ci contattano e rispondiamo quindi al meglio per ogni esigenza.
Così da me, prima detto, abbiamo parlato di Umbria, abbiamo parlato dell'Italia, no? Fuori da confini nazionali, come è affrontato adesso fuori, diffuso problema della celiachia?
Avanti o siamo indietro?
Lo dico con cognizione di causa, siamo assolutamente all'avanguardia nel mondo per quanto riguarda la cucina senza glutine e il trattamento della diagnosi di celiachia. Siamo assolutamente all'avanguardia, perché testimonianze di, lascio perdere le mie esperienze personali, ma testimonianze di molti celiaci che vanno all'estero, per tutto quello che trovano in Italia, si trovano spesso in difficoltà, se non per il fatto che possono conoscere posti particolari dove sanno.
Perfetto.
Ma la libertà che c'è in Italia non c'è da altre parti nel mondo.
È importante.
La libertà, però,
la libertà e la tutela.
Ci sono due aspetti anche che gli aspettano di quel buono che hanno per
sotto questo aspetto l'Italia è al top.
E libertà tutela,
diciamolo, no? Anche per
assolutamente,
ritroviamo un po' questo orgoglio.
E libertà tutela sono due aspetti importanti.
Possiamo fare un applauso, per una volta siamo i primi. Facciamo un applauso.
Allora, in generale diciamo che
anche col coronavirus siamo in terza posizione.
Guarda cosa siamo qui,
occhio.
Che hai detto che stanno a schicciare. E passando invece a Ida Game, i quasi contatti a vostra sede, per chi volesse. Vai.
Allora, sedi non ne abbiamo.
Perfetto. Contatti, vabbè, no? Allora,
sedie. I nostri contatti sono, va bene, la nostra mail, vabbè, è idragamespg@gmail.com.
Come è scritto Idra?
Idra, allora, è scritto HYDRA come i cattivi della Marvel, Idra.
Facciamo a Marvel se sappiamo cosa è Marvel.
Poi no, ci trovate su Facebook, ci trovate su Instagram, ci trovate a giocare di solito il mercoledì alla City, la domenica da Magic History, adesso non mi ricordo, via Caduti del Lavoro. E il venerdì sera ci dovete seguire sui social, perché ogni venerdì visitiamo un luogo differente. Questo venerdì siamo
in realtà,
al,
abbiamo detto, il primo venerdì del mese.
Sì.
Siamo al Level X.
Il primo venerdì del mese siamo al Level X. L'ultimo venerdì del mese il resto ci stiamo lavorando. Però
per chi si ascolta volesse provare un gioco da tavolo, come hai detto, hai chiesto a che consiglio date?
Allora, di solito facciamo cominciare con un gioco semplice, facile, cioè una roba da poco tempo, se ti piace bene, poi piano piano ti faccio provare giochi più strutturati.
Quindi iniziare dai giochi più semplici.
Sì,
Magic,
di solito.
Magic Maze.
Sì.
Twins.
cioè roba non troppo impegnativa,
pozioni
sì.
esplosive,
pozioni esplosive, pozioni esplosive, perfetto.
Che gioco è?
È un gioco in cui tu hai un dispenser pieno di biglie colorate di vetro che funzionano nella maniera così: tu devi prendere una biglia, se quelle che si toccano quando tu prendi questa si sono dello stesso colore, puoi prendere anche quelle altre. Credo. E ti servono per creare delle pozioni che hanno colori differenti, in cui queste biglie fondamentalmente rappresentano gli ingredienti. Ti danno, quando le bevi ti danno,
per un amante d'assenza potrebbe essere pozioni.
Ma mi viene una domanda, ma queste abilità che avete acquisito, comunque giocando acquisite abilità, ve le giocate nella vita, nel lavoro, nella vita personale? Vi è capitato di pensare, questa mi è venuta perché con l'attitudine a quel tipo di pensiero?
Sicuramente stimola sì. molto il ragionamento,
anche forse anche per i vostri, cioè per voi che avete presidente, se anche no, i giocatori possono aiutare un pochino a esercitare anche a meglio, tra virgolette.
Diciamo che fondamentalmente i German ti aiutano nel ragionamento, nella logica. Tu più stimoli il cervello, più comunque certe cose ti vengono più facili da fare. Quindi secondo me è una cosa importante, infatti ci regolavano prima per non aver detto anche che il gioco da tavolo viene usato oltre che per l'aspetto ludico anche per la didattica, e quindi che è importantissimo anche per bambini. Ad esempio c'è un programma che avevo letto qualche mese fa, in America stavano sviluppando dei giochi per l'autismo, proprio per la mia ragazza che lavora con i bambini autistici spesso usa i giochi da tavolo anche sì,
perché il gioco
che
può essere aspetto
noi, sì.
Giovanni diceva, poi andiamo con Manuele, yes. Che in Germania è un po' a parte i giochi da tavolo. È vero, ci sono altri paesi voi che in questo settore sono.
In Germania è probabilmente il punto focale, cioè è quella da cui probabilmente arriva la maggior parte della produzione.
Clima, attitudine,
cultura.
Cioè io per esperienza, non perché sono andato io, ma perché conosco gente che ha vissuto in Germania, lì c'è proprio
una questione culturale.
Loro proprio si vedono la sera, tutte le sere, a giocare giochi da tavolo.
Forse perché fa freddo, magari.
Con un boccale, perché noi siamo mediterranei, anche più freddiamo, andavamo in
piazza. Con un boccale di acqua naturale, giusto?
Cioè, sicuramente. Con un boccale di acqua naturale.
Un po' frizzantino.
Altre cose. In Germania a Essen c'è la fiera più grande del mondo del settore.
Perfetto, andiamo col domandone.
Yes, vi lascio a voi, ragazzi.
No, posso fare un predomandone? Yes.
Vai.
Perché ho questa curiosità: qual è il vostro approccio con tipo i scacchi, Go, i giochi quelli?
Beh, sono gioconi.
Ci giocate comunque?
Ho cominciato a giocare a scacchi circa 8 anni e a dama 4 anni. Quindi
ce l'avete certo, tra i vari.
Certo.
Sì, e sì, Go, quel gioco, credo sia cinese, ancora non è molto
giapponese, mi sa.
Giapponese, però tra i più complessi.
Sì, comunque no, ci sono sempre voluto approcciare, però non ho trovato
punti. Sono mondi comunque.
Sì, quelli sono considerati i giochi da tavolo, sono i classici, quelli. Gli evergreen, diciamo.
Poi ci sono molti giochi precisi che prendono spunto da loro, che ne so,
io per esempio qua astratti, c'ho Triad, dentro il borsello c'ho Hype, che è fondamentalmente un gioco molto scacchistico in cui tu controlli uno sciamo di insetti differenti, che hanno bellissimo. Tutti dei poteri differenti, si muovono tutti in maniera diversa come negli scacchi, solo che non c'è una plancia di gioco. Tu metti sul tavolo e devi creare un alveare, si devono stare tutti a contatto.
Che aspettavo?
Salutiamo l'amico Virgilio.
Assolutamente.
Ciao, il re delle api.
Infatti, il nostro ospite. Posso ritornare prossimamente. Andiamo col domandone.
Pronti?
Mettete qui, come sapete, non c'è aiuto da casa. Avete 5 secondi, chi non risponde rimane qua dentro, non mi
torna. C'è il letto, c'è il bagno, c'è
salutate
la birra,
mamma,
c'è il caffè,
papà, marito, moglie, figlio. No, diciamo.
Vado?
Vai. Attenzione, concentrazione. 5 secondi, poi chi partiamo? Da Gion la sua tecnico, vai.
Passi.
Gion, 5 secondi. Per te che cos'è, con una parola, il gioco da tavola?
Compagnia, amicizia.
Qui è Savo, poi torna a casa, quindi sei.
Avvisiamo i cari di Girolamo che poi ce l'ha fatta.
Alessandro la sua Silvo, vai Silvo.
Oddio. Che cos'è nel gioco da tavolo per te, Alessandro, con una parola? L'intuito. 5 secondi.
L'induito sicuramente è scoprire una strategia per vincere.
Cioè, fa, dai, vabbè.
Questa poteva copiare Amici Miei, cos'è il genio?
Bravo, il genio. Intuito e velocità di esecuzione, esatto.
Okay. Luca, per te che cos'è Dixie?
Il
gioco delle carte, il gioco da
Dixie. Dixit? Un gioco cognitivo.
Dai, adesso te, dai.
Dalia.
Vai.
Cattivo. Il tuo nome. Da cosa deriva?
Da un fiore.
Un fiore?
Sì.
È una scelta così. No, ma andiamo a risapere.
Sì, sta benissimo. Poi te la casa anche tu, va bene.
Grazie.
E che facciamo un gioco da tavola per te, anche se finiamo
il cerchio.
Per me è una passione e un momento di relax da passare in compagnia.
Perfetto, quindi accetto il nome.
Sappiamo.
Quindi India Game, poi torna a casa, siete salvi.
I draghi sono tutti salvi. Facciamo adesso, un applauso.
Torniamo assodati.
Vi aspettiamo.
Però, la ciriechia adesso è molto preoccupata.
Vi aspettiamo chiaramente. Con qualche gioco da
Samuele.
E non caio proprio questa attività per il futuro. Vai.
Grazie.
Qual è il tuo obiettivo da qui a 3 anni per la tua associazione?
Beh, questo vai.
Ah. Uno solo?
Sì.
Il mio obiettivo da qui a 3 anni è che tutti i celiaci possano andare a mangiare dove vogliono.
Questo è
bello, bello, ambizioso.
Finiamo con Valentina. Valentina, per te che cos'è l'alimentazione?
Bella.
Allora, che è l'alimentazione? L'alimentazione è ovviamente fa parte della mia vita, perché comunque sì, è presente quindi nell'informazione, eccetera. Con la celiachia è perfetta, quindi è stata proprio una mia scelta e è stata anche la circostanza e il caso, quindi poter trattare sempre una patologia solamente con l'alimentazione.
Perfetto. Okay, salvi anche io, quindi posso tornare a casa.
Salvo e Zao invece rimangono qua perché non hanno risposto.
Vediamo che cos'è questa puntata.
Non abbiamo affermato.
Hanno risposto, quindi sì anche loro. Quindi ringraziamo Salvo e Zao, intanto, grazie mille. Grazie anche le game, bocca lui, buona fortuna. Vi aspettiamo con
Valentieri.
Anche Stefano. Guai,
magari portiamo anche qualche gioco, ci
mettiamo.
Potete anche una piadina, così siete. Mangiamo, quindi sono gioco e con portare salsicce, ragazzi, ci siamo prima
organizzata la cena.
Ringraziamo e a parte che ci bocca al lupo e complimenti per quello che fate, bocca al lupo per le vostre future, e vi aspettiamo se vi va di tornare Valentina Samuele per appunto l'associazione della CIA, quindi grazie mille,
grazie.
Noi ci vediamo sabato con me Silvestre e con noi te lunedì prossimo, sempre da 8:30 a 10 a quei lunedì, giusto? E con
giusto.
Sabato
siamo
a
però mi fai la promessa, allora abbiamo una band che suona sigla di cartoni animati, sì. Sabato tu devi venire vestito da clown, però me la fai questa promessa?
No. Buona serata, buoni a tutti, buona settimana, un'altra volta. Okay. E fate bravi, ciao.
Ciao ragazzi.
And every day the paper boy brings more.